Amiche e amici dello Spirale del Proato, benvenuti alla 11ª puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Come sempre un ringraziamento a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non, soprattutto non ultimamente. In questa 11ª puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition, perché l'off season ha detto in questa maniera, siamo in tanti, ma questo ci piace perché insieme a me, Giovanni Ganci, a farmi compagnia ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Massimo Foglio, Giorgio Prunotto, Emanuele Sortino, Alberto Cantù e Alessandro Taraschi. Comunque amici, ridendo e scherzando, sono 9 mesi che andiamo ininterrottamente in onda week by week. 9 mesi. Tanti, pochi, non ci interessa, ma sono 9 mesi. Ogni puntata mi invento qualcosa per far durare sempre di più la sigla. Sono circa 8 minuti, mi sa che la prossima volta facciamo 8 minuti di sigla e ne iniziamo dopo. E vediamo se questo influisce sugli ascolti. Voi che dite?
Se vuole le monto un loop di 25 minuti della sigla.
Ma guarda, vai, 25 minuti per la sigla vuol dire che con 5 loop ci facciamo una puntata, Mauro. Che dici?
Ma intanto buonasera, perché sono intervenuto e non ho salutato nessuno qui.
Allora, facciamo un
po' di attento alla postazione Twitter. C'è Rex Burkhead che ha appena dichiarato che è molto impressionato da Jared Steedham, per cui io vorrei cambiare il mio pronostico dell'AFC della scorsa settimana.
Troppo tardi, quando sarà pubblicato.
Porco cane. Io ho detto 11-5 e non mi sbaglierò.
Beh, ma attenzione, sarà pubblicato come somma che fa il totale. Non verranno svelate i vostri singoli pronostici, che saranno scolpiti solo nel mio cuore e in quello dei più di 500 che ci hanno ascoltato nella scorsa puntata. Quindi, allora, abbiamo una puntata pregna di argomenti.
È sempre questo aggettivo.
È bello, mi piace, noi ce lo cacciamo dentro. Dobbiamo fare cultura, Mauro.
Come, no, ma voglio dire,
è come il maestro Manzi.
Va via il segnale proprio in quello e la gente pensa che noi pensiamo ad altre cose invece che al football.
No, noi abbiamo soltanto del prolato in testa. Allora, vi ricordo l'appuntamento di metà puntata con il Rischia Football, quindi amici della chat ricordatevi, voi, ecco, come ha appena ricordato Davide, la chat è a 400 punti contro i 100 degli altri seri opinionisti di questo programma, quindi mi raccomando chat, siate pronti che abbiamo fatto un investimento e ci sarà una domanda in più, ci costa un po' di soldi, ma alla fine tra il satellite per il Colorado e le domande in più, notai, presentatori, andremo in rovina, ma chi se ne frega, assolutamente, proprio non ce ne può fregare nulla. Allora, cominciamo questa trasmissione e tutti gli altri vi saluteranno quando interverranno, prendendo spunto da una domanda che è stata fatta sulla nostra chat di Telegram, che si avvicina a quota 500, siamo a meno 9, 491 persone che discutono di football americano, bellissimo, e avremo come sempre l'ask disturbo nella parte finale della trasmissione, però questa domanda ce la siamo portata sopra, una domanda di Matteo, che chiede questo, e io adesso leggo la domanda, faccio due considerazioni numeriche e poi lascio agli amici libera espressione sul loro parere. Allora, Matteo dice, nonostante NFL e NBA siano leghe con regole manageriali pressoché identiche, salary cap, trade, tagli, free agency, Prendendo gli ultimi 20 anni delle rispettive finali delle leghe, si nota come le franchigie presenti al Super Bowl siano state 20, praticamente quasi 2/3 della lega, mentre per le Finals NBA soltanto 13, soltanto 1/3 della lega. L'imprevedibilità della NFL è data solo da una possibile maggiore difficoltà gestionale del general manager a riconfermare un roster di 50 giocatori vigente rispetto ai 15 della NBA, o pensate che ci sia qualche altro aspetto? Ed inoltre, vista l'equa partecipazione di quasi tutte le franchigie al Super Bowl, quale pensate sia il problema in squadre perdenti da anni come ad esempio Browns, Lions e Jets? Questa è la domanda molto ben argomentata di Matteo, che ringraziamo.
Io prima di lasciare...
Beh, guarda, 4 ore 53 minuti e 25 secondi a quando Spreaker ci chiude il live.
Non so se ce la facciamo.
Ce la facciamo. Allora, prima di darvi la parola, due informazioni. Ci sono delle differenze per quanto riguarda il salary cap tra NFL e NBA, perché nella NFL è un cosiddetto salary cap duro, cioè non si può assolutamente superare la cifra prevista, mentre invece nella NBA no, la NBA è molto più complicata da questo punto di vista, perché ha un salary cap minimo, cioè ogni squadra deve spendere al minimo una certa cifra, poi ha il salary cap vero e proprio, quello che una squadra dovrebbe spendere, una luxury tax line, cioè praticamente una cifra oltre la quale viene pagata una penale, e più un ultimo valore che dice qual è il limite massimo che una squadra può spendere pena il blocco del mercato. Quindi diciamo, per chiuderla, che nella NBA c'è molta più flessibilità economica rispetto alla NFL. Per chiudere vi do un altro numero e poi vi lascio la parola, così io mi riprendo. L'NFL ai playoff andavano, togliamo un attimo quest'anno, deve ancora arrivare, 12 squadre su 32, il 37%, nella NBA 16 su 33, il 53%. Adesso lancio la sfida agli amici che mi fanno compagnia questa sera, dicendo che avete al massimo un minuto e mezzo a testa nel vostro primo intervento, poi magari ve lo faccio integrare, perché sono buono, però dovete cercare di stare nel minuto e mezzo. E teniamo quest'ordine: Mauro, Marco, Massimo, Giorgio, Emanuele, Alberto, Alessandro, ma non vi preoccupate che ci sarò io a ricordarvelo. A voi la parola.
Ma perché devo cominciare io? Sono sempre quello che è interrogato per primo, ma che destino è?
Perché io faccio copia e incolla della scaletta di ogni puntata. E
così tu impari ad andare al primo banco. Esatto.
Lei, direttore, comunque ha detto prima pregna e dopo duro. Ora siamo ancora in fascia protetta. Non vorrei che poi ci si fomentassero delle accuse di
vediamo, di... vedremo. Se avremo delle accuse, cambieremo il nostro registro lessicale.
Io credo che la domanda sia molto bella, meriterebbe una discussione molto accurata e sia molto ben argomentata, ma parto da un vizio di fondo. Detto che di differenze ce ne sono a montagne, parte da un vizio di fondo, cioè parte dall'assunto che dice che le regole manageriali siano pressoché identiche. In realtà le regole manageriali identiche sono quelle della maggioranza degli sport americani, degli sport concepiti come leghe di società professionistiche e quindi gestite con questi criteri. In realtà, come hai detto anche tu Giovanni, le regole concrete che regolamentano il salary cap nell'NBA e nell'NFL sono estremamente diverse, sono molto ma molto ma molto diverse, e questo fa sì che la competizione nell'NFL sia stata più o meno strutturata abbastanza volontariamente negli ultimi 20, forse anche 25 anni, man mano progressivamente con un affinamento delle regole, il salary cap duro, le regole sulle free agency, il livellamento dei contratti per i rookie che escono dal college e tutta questa cosa qua, in modo da favorire la competizione estesa, in modo da far partire deliberatamente il campionato ogni anno con la convinzione che una qualsiasi tra le 32 squadre, e non sto esagerando, anche i Browns, anche i Bills, anche le cose, chiunque poteva aspirare a vincere il campionato facendo le cose per bene, seguendo una certa linea, facendo insomma con un minimo di criterio, ma poteva aspirare perché le regole con cui si svolgeva il campionato glielo consentivano. Questo ha avuto un'unica clamorosa eccezione, che è stata la dinastia dei Patriots, ma a parte quello direi che l'obiettivo è stato felicemente raggiunto. Credo sia finito il minuto e mezzo, linea agli altri.
Ma io faccio un ragionamento veloce, perché giusto quello che dici tu, nell'NFL è molto più difficile quagliare un roster di 50 rotti persone, e inoltre l'incidenza che può avere un giocatore top su tutto il roster è minore di quella che può avere banalmente l'NBA. L'NBA negli ultimi 20 anni però abbiamo anche assistito, erano appena finiti i Bulls di Jordan, ma abbiamo avuto i Lakers, abbiamo avuto gli Spurs, abbiamo avuto gli Heat, abbiamo avuto i Warriors, quindi ci sono state delle mini dinastie o dinastie che un po' hanno fatto sì che anche queste, il numero basso di squadre diverse che hanno, diciamo, vinto il titolo, si sia arrivato in questo modo. Ripeto, come diceva Mauro, nell'NFL è molto più difficile fare delle dinastie. In questo momento i Patriots sono l'eccezione più eclatante che ci sia, ma penso in quasi tutti gli sport americani della storia, però per il resto gli altri hanno fatto molta fatica, e quindi così a naso, ma al di là del discorso contratti o cap eccetera, è proprio anche un'impostazione diversa dello sport, che l'incidenza del giocatore forte nel basket, ovviamente, visto i numeri del giocatore in campo, si fa sentire di più.
Massimo,
ok, vai. Sì. Dunque, io premetto che non sono assolutamente un esperto di NBA, anzi ogni tanto guardo le partite e l'unica cosa che guardo è la palla che finisce dentro il cesto, quindi non ho una conoscenza dell'NBA troppo approfondita, quindi il mio discorso è un po' più generale e ricalca un po' quello che hanno detto Marco e Mauro, cioè la struttura di una squadra NFL è totalmente diversa dalla struttura di una squadra NBA per i numeri, quindi è molto più difficile trovare la quadra per diversi anni con una squadra da 50 giocatori piuttosto che trovare la quadra per diversi anni con un roster di 15 giocatori. Come diceva Marco, è molto più facile fare la differenza quando si gioca in 5 piuttosto che quando si gioca in 11 in campo, e che poi tra l'altro si gioca in 22 non in 11 perché c'è attacco e difesa, e quindi le grosse differenze, al di là delle regole manageriali, le grosse differenze secondo me la fanno anche soprattutto la diversa composizione delle squadre, quindi la difficoltà più grossa dell'NFL appunto è tenere un roster di 50 persone a un livello che sia sempre diciamo che sia sempre a un buon livello. Ricordo che la NFL credo che sia in assoluto la lega più equilibrata. Non tanto perché arrivano diverse squadre al Super Bowl rispetto ad altri sport, ma quanto perché tantissime partite finiscono veramente con uno scarto di pochi punti, e quindi non è infrequente vedere da una stagione all'altra squadre che avevano un record pessimo fare una stagione super, e al contrario squadre che avevano un record super fare una stagione pessima, proprio perché certe volte basta un piccolo particolare per vincere o perdere una partita. Quindi la differenza secondo me è questa.
Sicuramente la tipologia di gioco è quella che fa la differenza, nel senso che nel basket il singolo evento difficilmente decide una partita e ancora più difficilmente decide una serie. Invece in un Super Bowl sappiamo benissimo che un gioco può veramente fare la differenza. Sul discorso dei giocatori è sicuramente la causa principale, perché le finals le giocano in 7, massimo 8 giocatori come rotazione di una squadra di basket, e le star sono mediamente 3-4 che negli ultimi anni si mettono d'accordo per giocare insieme, e giocano insieme a stipendi molto più bassi di quello che potrebbero, perché sanno che gli sponsor gli coprono ampiamente la differenza, cosa che nel football ovviamente non è così facile da realizzare, e la differenza qui è veramente abissale. Il tutto è iniziato con i Celtics del 2008, i famosi Big Three. Li avevano già avuti i Big Three molto forti, i Celtics, negli anni 80. Peccato che lì fosse stato dovuto a un management molto forte, che era riuscito a fare delle scelte azzardate, ma che avevano portato McHale, Bird e Parrish a giocare insieme. Invece nel 2008 Garnett e Pierce e Ray Allen si sono messi d'accordo per vincere un titolo, e ce l'hanno fatta, e di lì è iniziato il disfacimento dell'NBA. Il problema è enorme, lo sanno, non sanno come risolverlo, gli ascolti stanno crollando, nel senso che stiamo scesi dai 30 milioni di spettatori con un 18% di rating dei Bulls Jets, e ora ne abbiamo 20 milioni. Invece nel medesimo periodo l'NFL è tendenzialmente salita, raggiungendo picchi più o meno alti, ma gli ascoltatori sono sempre sopra i 100 milioni. Quindi sicuramente l'NBA deve affrontarlo. Il problema è che non sa come affrontarlo, anche perché i giocatori stanno scegliendo sempre le stesse location. Quindi si mettono d'accordo per giocare insieme, vincere e andare a vivere in dei bei posti: New York, San Francisco, Miami e Los Angeles. Vedremo cosa combineranno.
Fra l'altro, scusate se Giorgio, è vero, io non oso pensare se Kobe e Shaq non avessero avuto il loro ego vincere su tutto, perché se fossero rimasti insieme, non lo so.
Vero, vero.
Ok, Emanuele, Alberto e Alessandro.
Mi sa che il satellite lo stiamo pagando
a vuoto. Ma non ci sente. Accidenti.
3, 2.
Ma lui non ti sente che...
facendo melina. Che i temi principali sono stati già toccati molto bene da tutti quanti. Volevo aggiungere sul discorso di perché ci sono squadre che invece sono storicamente perdenti, che i fattori sono diversi. Spesso hanno a che fare col fatto che il pesce puzza dalla testa, e quindi quando l'ownership è scadente, poi non è in grado di scegliersi un management stabile, e quindi un management instabile e sempre con l'acqua alla gola e la paura di venire licenziato porta a scelte affrettate, sia a livello di coach sia a livello di giocatori. Quindi il discorso è almeno in parte questo. E volevo dire anche...
Ho capito dove ho fatto l'errore.
Ok, adesso sei ultimo, così impari a fare gli errori. Continua.
Poi c'è la prima scelta l'anno prossimo, bravo Emma, sto facendo tanking. quindi insomma, da questo punto di vista il motivo è questo. Il problema è che nel football è un pochino meno appagante come strategia, nel senso che il tanking, a proposito di tanking, non è una pratica, almeno sta diventando un pochino più popolare ultimamente, almeno nel discorso pubblico, però solitamente c'è meno da guadagnare rispetto all'NBA a giocare male. Poi è chiaro che come una cosa fondamentale che ha detto Giorgio, secondo me, è il fatto che si giochi la partita secca ai playoff e non al meglio delle sette, perché i Giants del 2011 non vincono mai una serie alle sette partite contro i Packers del 2011. Quindi questo turnover di squadre, questo maggior numero di Cenerentole, è dovuto sicuramente anche a questo. Chiudo con una cosa che in realtà accomuna queste due leghe, le differenze dal football, che è una cosa che ho letto Bill Maher una volta, che mi ha sempre fatto riflettere. E che è che nel...
Scusa Alberto, chi l'ha detto?
Bill Maher.
Ok,
scritto Maher, il comico di HBO,
che ha fatto questo sketch in cui diceva che è ironico come gli Stati Uniti applicano una sorta di socialismo nello sport, questo discorso di attraverso il draft cercare questo rimescolamento continuo di evitare che ci siano dei vincenti fissi e dei perdenti fissi, e in realtà lo facciano appunto nello sport e lo rifiutino come il peggiore dei mali nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, la differenza che nel baseball invece, dove non c'è salary cap, questa differenza invece si sente di più.
Io mi accodo sostanzialmente a quello che è stato detto riguardo i giocatori. Il numero di giocatori in campo incide veramente in modo determinante su quello che è il discorso che stiamo affrontando, perché 5 rispetto a 22 che ha citato Massimo, è abissale la differenza su quanto possa spostare un LeBron James da solo. L'abbiamo visto arrivare alle finali con Cleveland praticamente senza supporting cast, ci è arrivato 1, 2, 3, 4, ce l'ho qua davanti, 4 volte a fila, c'era arrivato prima 1, 2, 3, altre 4 volte con Miami. È chiaro che, e l'ha fatto, ripeto, a Cleveland senza praticamente nessuno all'altezza, o comunque pochissimi all'altezza, è arrivato poi Kyrie Irving successivamente, ma è praticamente da solo, cosa che nel football sarebbe assolutamente impensabile. Secondo me è quella la grossissima, l'enorme differenza tra le due leghe, oltre a tutte quelle che sono già state citate in modo perfetto da chi mi ha preceduto. Quello che ha detto Giorgio poi sugli sponsor è verissimo, tant'è che uno dei grossi problemi dell'NBA è proprio quello, il famoso vanno a cercare il mercato migliore, e quel mercato migliore chiaramente per i giocatori è in poche piazze. Secondo me, oltre ai problemi che ha citato Giorgio, ci sono per quanto riguarda l'NBA anche problemi di piazze che hanno veramente ormai possibilità di vincere così risicate che mi chiedo come facciano e come faranno a restare in piedi, a risollevarsi, perché le loro possibilità di arrivare in fondo a un campionato sono davvero molto 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 basse, e ci sono anche tanti palazzetti che fanno fatica veramente a riempirsi. Vi faccio un esempio, poi lascio la parola a Emanuele. Non è raro trovare biglietti a pochissimo per alcune piazze NBA, cosa che in qualsiasi, ovviamente perché il numero delle partite è ben diverso, cosa assolutamente impensabile per l'NFL. L'NBA sta attraversando una fase difficile, ma secondo me il tema che è stato affrontato stasera è legato esclusivamente al numero dei giocatori.
Oh, mi sentite adesso, giusto?
No.
Ok. Allora, confermo tutto quello che avete detto. Io credo che la differenza fondamentale sia il numero di giocatori in campo e soprattutto il rapporto che una stella ha rispetto al numero di giocatori. Se LeBron nel 2011 avesse giocato per i Dallas Cowboys, come si legge in questi giorni nelle varie storie, non avrebbe impattato quanto ha impattato a Miami e a Cleveland e adesso a Los Angeles. Bisogna ricordare anche che il campionato è totalmente diverso, ci sono 82 partite, le rotazioni sono molto particolari, ci sono le intra-division, le conference, le extra-conference, eccetera, eccetera, quindi è molto diverso, soprattutto sono diversi i playoff. Noi abbiamo una partita solo nel football e poi 5 e poi 7, alla meglio di 5, alla meglio di 7, andando verso i playoff. Quindi questo cambia quelli che sono equilibri, la squadra più forte solitamente vince. Nel football Una cosa particolare mi viene in mente in questo momento, l'Edna Catch di Manning nel 2007, così, o 2011, che in questo momento non mi ricordo quale dei due, che ha cambiato quello che è la storia di una squadra che poteva fare poteva vincere il suo, in quel caso era il quarto titolo o il quinto titolo, in pochi anni. Qui questo poi bisogna aggiungerlo a un altro fattore. Nel football i giocatori non sono liberi di muoversi, o meglio, c'è la free agency, ma non c'è la possibilità, mentre sono nel mio contratto, io prendo e me ne vado. Invece ci sono tantissimi casi, mi viene a pensare CP3, mi viene a pensare anche... quello è andato via dai Golden State, in questo momento non mi viene.
Kevin Durant.
Bravissimo, Kevin Durant, che ha deciso me ne vado, per quanto ci fosse contratto, non ci fosse contratto, ha deciso di andarsi a fare una squadra da un altro lato. Stessa cosa con Oklahoma Thunder, ci sono tante squadre che si sono costruite secondo quello che diceva Giorgio. 2008, a un certo punto, ci mettiamo tutti quanti insieme, vinciamo a Stanello e poi si vede. cosa che nel football non si può fare, non c'è un, non c'è un, a meno di casi particolari, c'è proprio di vedasi Gronk che vuole, che ha voluto andare a Tampa Bay, non c'è la cosa che io mi porto, io Brady mi porto il mio wide receiver preferito, il mio talento preferito.
Gronk è dovuto, per andare a Tampa Bay comunque è stato fermo un anno, ecco, cioè non è passato da una squadra all'altra,
quello è il caso proprio,
per confutare caso... il tuo ragionamento, ecco, cioè non è, non c'è passato, tutto si ferma un anno, ecco.
Antonio Brown ha voluto andare via, è andato via.
Si è fatto ma quanti casini ha dovuto fare Antonio questo? Brown?
Lo so, però.
No, dai.
Non so
che cioè, non è...
secondo me ha dovuto fermarsi quando ormai era caldo.
Cerchiamo di parlare, scusate, di giocatori conosciuti, perché tirate fuori questi nomi che non sono noti alla piazza. Scusate, Emanuele, continua.
No, nel senso proprio il caso di Gronk è uno che se l'è portato, ma proprio è dovuto succedere che si è ritirato e poi Brady si è dovuto andare via, a quel punto sì, siamo in Florida, andiamo a divertirci in Florida. Quindi è proprio un, quello è proprio il caso, l'eccezione che conferma la regola nel football. Invece nel basket è totalmente, ripeto, totalmente normale. Quindi la differenza è, quindi è soprattutto in queste
però
tre cose.
Ma però si muovono quando finiscono i contratti, è che ovviamente la leva è più, cioè Durante è andato via che ha firmato un contratto di 3 anni, lui è andato per vincere quei il titolo, perché ce l'aveva, ovviamente lo sappiamo la storia di Durant, dopo leva vincere sto benedetto titolo, è andato via Oklahoma, ma il contratto che aveva firmato era più corto perché voleva avere la libertà di muoversi successivamente. È chiaro che è anche più facile, secondo me questo è centrato l'argomento, muoversi nell'NBA, perché? Perché io in NBA firmo un contratto di 3 anni, sono soldi garantiti per quei 3 anni lì, prendo quella cifra e fine. In NFL sappiamo che a 27-28 anni cerchi di firmare un contratto un po' più lungo se ci riesci, perché per ovvi motivi se poi ti fai male non sono garantiti, però il contratto di Durant in questo caso era finito lì, cioè si muovono
quando il contratto finisce. Sì, ma c'è il caso che ne so di Chris Paul, di, in questo mi viene a pensare di io non mi ricordo più i nomi dei giocatori. Comunque,
è più facile piantare grane, quello sicuro, anche perché non hai la spada di Damocle, come è successo a Le'Veon Bell, che ha provato a piantare grane, abbiamo visto come è finita.
Esatto.
Perfetto, grazie davvero a tutti.
No, facciamo un secondo giro? No,
no. No, assolutamente no.
No, allora io sì, scusa. Allora, dopo aver ascoltato tutti, sono un po' stupito che nessuno abbia ritirato fuori un discorso che abbiamo fatto forse la volta scorsa o due settimane fa qui in questo podcast, che era uscito un accenno, nel senso che... vero tutto, sacrosanto tutto, i playoff allargati, cioè più rispetto della serie unica, però anche lì il fatto che si giochi una serie alle 5 partite è impensabile, cioè noi stiamo parlando di uno sport in cui si aprono i mari per giocare 16 partite invece di 17, una serie di playoff, è chiaro che è impensabile, ma è insita nel gioco, non è una scelta organizzativa della Lega. Non è che è diverso perché l'NFL ha scelto di fare la gara secca o l'NBA ha scelto di fare la serie. Nel football la serie non ci può stare, cioè non è sopportabile fisicamente. Ma non era questo il discorso. La cosa è, io ho il ricordo che una puntata fa, due puntate fa, era uscito il discorso, non mi ricordo chi l'aveva fatto, che a differenza dell'NFL, l'NBA è una lega che è dominata dai giocatori. Il discorso che ha fatto Giorgio dei Big Three, della questione che dal 2008 i Big Three di Boston, poi quelli di Miami, poi i giocatori hanno cominciato ad aggregarsi e andare a giocare dove volevano loro, prendendo le cose. Nella NFL è impossibile, non c'è un dominio dei giocatori, una lega in mano ai giocatori come è l'NBA. Nell'NFL non esiste, non è proprio una cosa più agli antipodi, non esiste. E quindi... il fatto che una lega non sia governata dai giocatori vuol dire che è governata dalle società, e le società hanno l'interesse a mantenere la competitività, perché ai Minnesota Timberwolves nell'NFL non gliene frega niente di partecipare, la società vuole provare a vincere, ce la fa a vincere, ma se ha le leve in mano per governare il campionato della lega in un certo modo riesce a farlo. Se invece si trova in una lega dove i giocatori fanno più o meno quello che vogliono, perché sono pochi in campo, perché gli sponsor li coprono d'oro, perché hanno una visibilità che ce l'hanno, perché è più bello vivere a Miami che non a Minneapolis, e d'accordo, a quel punto è chiaro che non se ne esce. Questo è il problema che l'NBA in questo momento ha e che sta avvitando la Lega, dalla quale in questo momento non riesce a uscire, e che l'NFL invece, per come è organizzata e per come ha impostato tutte quante le cose, non ha e verosimilmente non avrà mai, è quasi all'estremo opposto.
Perfetto, grazie, grazie Mauro e grazie anche a Matteo per la davvero domanda molto interessante. Cambiamo argomento e vi dico questo: settimana scorsa i sei pronosticatori hanno vaticinato che nella AFC ai playoff andranno i Buffalo Bills, i Baltimore Ravens, gli Indianapolis Colts, i Kansas City Chiefs come vincitori di division e i Cleveland Browns, i Tennessee Titans e i Denver Broncos come le tre squadre aggiunte. Ricordiamo che se ne aggiunge una dalla prossima stagione. Questo è il vostro, sono state le vostre previsioni. Sono curioso adesso di vedere cosa riuscirete a combinare sulla NFC. E quindi, siccome lo fa USA Today, ma noi non siamo da meno di USA Today, oggi vi chiedo qual è il vostro pronostico sulla stagione delle squadre NFC. Dopo faremo anche qua medie, ponderate, algoritmi, eccetera, 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 e pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook quello che, secondo, scusate il disturbo, ci prendiamo le nostre responsabilità, sarà l'andamento della stagione 2020 dell'NFL, pronti ad essere sbeffeggiati al termine. Però così funziona: chi non risica non rosica, chi non pronostica non sbaglia, se non è zuppa e pan bagnato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, allora, siamo pronti, cominciamo con la NFC. Amici della chat, voi scrivete il vostro pronostico in chat, tanto poi rimane dentro il podcast, dentro la puntata come su Spreaker, quindi anche voi poi potrete confrontarvi. Allora, cominciamo. Il primo giro lo chiamo io, poi dopo ve lo ricordate perché siete bravi. NFC East, Dallas Cowboys, e cominciamo con Marco.
10-6.
Ok, a seguire Marco ci mettiamo Mauro.
11-5.
Ah, però, Massimo.
9-7.
Siamo ai Dallas Cowboys, Alessandro.
10-6.
Tenete pure il microfono aperto per questa occasione, dai, strappo le regole. Alberto.
10-6.
E che è, ragazzi? Giorgio.
10-6.
Emanuele
10-6.
Però, ragazzi, che fiducia! Complimenti. Mentre la settimana scorsa c'erano state molta più, invece qua vedo. Vabbè,
aspetta, abbiamo appena cominciato.
Ah, vi devo scaldare. Dai, New York Giants
8-8.
Avanti, Mauro.
4-12.
Ecco che comincia le differenze.
Vedi?
6-10.
Massimo sta nel mezzo, vedi? Avanti. 7-9 New York Giants per Alessandro.
Tocca a me?
Sì, a te Alberto, sì.
4-1-11.
No, mi ammazzo in pareggio. Aspetta, 11
pareggi.
Aspetta.
Ha fatto lo scorone. 4-11-1,
pardon.
Aspetta che devo segnare, Alberto. Questo
giocano per lo 0-0.
Esatto, non l'avevo previsto. Giorgio.
E da vedere se poi ne mette un altro in pareggio, lascia no, quello no. Da solo.
Attenzione.
Giants 4-12.
Vai Ema con i Giants.
6-10.
16, quindi tolto il Santini, la stagione disastrosa. Bene così. Philadelphia Eagles, Marco.
9-7.
Beh, onesta. Andiamo.
Sì, 9-7, sono d'accordo.
Facciamo 3, va? 9-7.
L'unione 9-7, fa la forza.
9-7.
Guarda, 4 mai visti, 4 uguali. Alberto.
Sono fuori dal coro. 12-4.
Giorgio.
Resto nel coro, 9-7.
La.
E che cosa sarebbe?
11-5.
Ah, il coro, oh, madonna, l'ho capita.
Io no, grazie direttore.
Dai, ma
11-5 ho detto.
Ma no, ti sto dando l'assist. Niente, neanche il coro dei pompieri ci può fare. Alberto, poi ti mandiamo il video, vai tranquillo, ma si può fare. Dai, siamo l'ultima squadra dell'NFC East, i Washington Redskins. Marco
3-13.
Mamma mia, Mauro.
Sono indeciso, ma diciamo 7-9.
Però
8-8.
Ah, però Alessandro
5-11.
Allora 3-1-4-8.
3-1-8. Che cos'è? Che cos'è? Alberto, siamo calmi. Allora,
1-12, avevo detto giusto all'inizio. 3-12-1.
Ok, va bene. Ok.
Anche il 4-3-3 se vogliamo,
Va bene, dai, Giorgio.
4-12 io.
Ok. Ema a chiudere.
5-11.
5-11 prima a chiudere. Perfetto, passiamo alla NFC North con i Chicago Bears.
9-7.
Ah, tu hai fiducia, hai fiducia.
Ma
quello, ma 4. Quello
4.
Sì, 4-12. Mamma mia.
4-12.
Avanti.
6-10.
6-10.
5-11.
Meno male, grazie Alberto, grazie.
4-12.
Ema chiudere i Bears.
Se fanno 3-13 devono dire grazie.
Ah, aggiungo dire grazie, lo metto come.
Mi sa che ho sbagliato.
Aggiungo dire grazie. Dove asterisco dire grazie. Comunque Marco, vai tranquillo.
Ma sì, ma grazie a chi?
Ma non so se avete visto il calendario loro, poverini. Cioè,
16 partite come tutti.
È quello che va a fregare.
In casa messo fuori come tutti.
Anche, avevo detto 9-7 i Raiders, poi dopo ho guardato il calendario e ho detto "Ma dove?".
Ecco, arrangiati, porti le
scusate, scusate, ma voi guardate il calendario prima di fare questo pronostico?
No.
No, però sono andato a cercarlo.
Mi ero allarmato.
Cioè, esatto.
Io ho capito che Alberto fa i conti anche per far sincronizzare cioè perché sia tutto quanto matematicamente perfetto.
Sì, ma hai visto come li ho fatti bene. Infatti ho bisogno di una bye week dopo questa conference, per questa division, così mi riprendo.
Dai, Detroit Lions, Marco.
4-12.
Sette, nove.
Devo mettere il coso di Mauro, l'ingresso di Mauro, 7-9. Vai, Massimo.
8-8.
Ah, bene.
5-11.
Male.
7-9.
Discreto.
6-10.
Disastro.
5-11.
Emanuele chiude 5-11 per i Detroit Lions e arriviamo ai Green Bay Packers. Marco.
10-6,
perfetto. Mauro
7-9,
13-3.
Che se oscilla,
10-6,
e faccio anch'io 10-6.
Salomonico 8-8,
11-5.
Allora, chiudiamo questa seconda division, cioè l'NFC North, con il Minnesota Vikings. Vi ricordiamo che su... non riesco a dirlo, mi viene da ridere. Andiamo avanti, penso dopo. È inutile, è colpa vostra. Questa è colpa vostra. Io lo dicevo bene quel nome prima di settimana scorsa. Poi dopo settimana scorsa me l'avete rovinato. Un podcast bellissimo, il nuovo acquisto di Cutting Edge Radio, visto che c'è qua anche Alessandro, che è uno dei...
le anime,
no, dei facitori.
Lo dirà lui, dai.
Com'è il titolo?
Ma come si chiama?
Se lo dice lui, non fa ridere. Se lo dice Giovanni, che fa ridere.
E non riesco.
Purple Balalla.
E ce l'abbiamo fatta. Comunque, il nuovo acquisto di The Cutting Edge Radio. Trovate la prima puntata online. Quindi
venerdì, la seconda.
do una news.
Ah, ok, perfetto, e quindi poi dopo ve lo potete andare ad ascoltare con tutta calma. Andiamo, Marco, con i Minnesota Vikings.
11-5.
12-4.
10-6.
10-6 vincitori di division, e venerdì parleremo proprio del calendario dei Vikings a Purple Valhalla, seconda puntata.
8-8. Confermano i 10-6 dell'anno scorso.
Eva.
Ditto. 10-6.
Comunque, io ho la mia idea, che se il podcast si chiamava con l'altro nome, secondo me centinaia e centinaia di ascolti. Mia idea, poi mi posso sempre sbagliare perché la prova non c'è, ma secondo me con l'altro nome, ragazzi, spaccavate l'internet, spaccavate.
Qual era l'altro nome, scusi, perché...
Purple Rain.
No, proprio.
Il vero nome è Purple Wallera. Sponsorizzato da Vat 69, ricordiamocelo questo.
Il whisky maschio senza fischio,
esatto, va bene.
Questa mi manca.
Settimana scorsa,
avrò chiuso troppo presto. Non lo so.
NFC South, Atlanta Falcons. Marco,
Usti,
possiamo far partire Alberto?
Così,
Alberto deve dire 16-0 per
scaramanzia.
Ci accodiamo.
Sì, ma c'è Alberto dice 16-0, poi deve fare tutti quanti i conti per far quagliare tutto.
Per far quadrare.
Esatto.
Perché voi fate così? Perché io sto dicendo a caso.
No, cioè... lui fa così.
Ah, ok.
No, almeno il pareggino andava riequilibrato.
Mauro.
E non mi sono perso di chi stiamo parlando. Cosa ha detto Marco?
Non te lo dico, a 30 falco.
Ah, di Atalanta. L'Atalanta fa... 7-9 non riesco a darteli.
Ma Gio, io ho detto solo il primo numero, come hai fatto a sapere il secondo?
Culo, assolutamente culo, Marco. Avevi dato uno, ho azzeccato il secondo, pensa che bravo.
Che voce il bravo.
7-9 anche per me.
5-11.
Io mi accodo al 5-11. Facciamo anche
Un po' per maniavantismo e paraculismo, un po' perché spero che, cioè, abbiamo veramente bisogno di una stagione che ci stacchi la spina da questa gestione, quindi è più una speranza che una riflessione lucida.
È più fanno schifismo.
Sì, ma c'è sempre peggio. Quindi bene. Io gli dico 5-11.
Vedremo. Giorgio.
88.
Le gambe delle donne.
Non era 77.
Esatto, sì. Esatto. Infatti, io adesso mi chiedo che gambe hanno con questo 88.
Alla John Wayne.
Cioè, voglio dire.
Neanche più. Preso 88 asino cotto.
Esatto, vabbè. Emanuele, per favore, chiudi.
Alberto, posso chiederti cosa hai detto De Bronco settimana scorsa, che non me lo ricordo, quanto gli hai dato?
Ma sai che gli ho dato un sacco di fiducia, ma tipo
15-1,
11-5, una cosa del genere. Okay. Poi chiedo, conferma il direttore.
Allora 15-5 pure per me.
Questo è paraculismo, però dai, ragazzi.
Vergognoso, dai.
Questo sì è.
Carolina Panthers, Marco.
Anche loro 8-8 sulla fiducia. Io non so di chi, però.
Io no, 5 e 11.
Dai, ritmo, Massimo.
3, 13.
2, 14.
3, 13.
3, 13.
7, 9.
Ma la fiducia. Beh, anche Marco, 8 vittorie. New Orleans Saints, Marco.
Ma 2, 14. 13-3.
Cretino. Ha detto 2-14.
Cretino, mi hai fatto cancellare e tornare indietro. Andiamo avanti.
Ah, tu l'hai anche scritto.
Sì.
È la prima risposta, quella che conta.
Se volete che vada sulla media a tutti, vedete voi.
Anni di Mike Buongiorno, non ti hanno insegnato nulla.
Dai, Mauro.
16.
16.
13-3.
Io 13-3 aggiungo anche uscita al primo turno dei playoff. Così fatto il tempo. Previsione futura.
12-4.
Appo Giorgio.
Ok. Tampa Bay, ma soprattutto Buccaneers.
10-6.
10-6 è pari merito con New Orleans e non vi dico chi vince la division.
7-9.
11-5.
9-7.
10-6.
11-5.
E abbiamo chiuso anche la NFC South, tocca la NFC West. Arizona Cardinals, Marco.
7-9.
Cioè, siamo tenuta per ultima questa, eh? Arizona. Madonna, è un macello. Mi gioco l'8-8.
9-7.
9-7.
11-5.
7-9.
Io mi gioco il 10-6.
Ok. Abbiamo chiuso con i Cardinals, passiamo ai Los Angeles Rams. Marco.
I caproni erano?
Sì.
Allora.
I Montoni.
9-7.
Mi viene da ridere. 6-10.
10-6.
4-12.
Oh, qualcuno bisogna che la faccia una stagione perdente, eh? Cioè, non è che possiamo veramente dirle tutte.
Sì, ma infatti, se guardo le mie, le vincenti, no.
6-10.
7-9.
7-9.
Allora, prima
c'è
di
fiducia,
passare,
c'è fiducia.
Prima di passare alle altre due squadre, vorrei dirvi che secondo Marco Santini, ripeto, Marco Santini della NFC North, i Bears 9-7, i Lions 4-12, i Packers 10-6, i Vikings 11-5. Secondo me esiste un modo per cui tutto questo si può verificare, ma non voglio scoprirlo.
Vabbè, per esempio, io non posso prendere la scusa che settimana scorsa non c'ero e dico che tutti quanti nella NFC perdono, ma lui non lo so come fa.
Vabbè, vedremo, dai. Seattle Seahawks, Marco.
Idem, 8-8.
10-6.
12-4.
Osti, com'è che era quella 8-8, quella della tombola?
Asino cotto.
Asinoco era le gambe, vabbè.
Mi sta venendo qualcosa con stracotto, per fortuna sto zitto.
Va bene così.
Ma
9-7.
Appo Giorgio di nuovo.
Perfetto. E chiudiamo con i futuri campioni in carica, San Francisco 49ers. Marco.
12-4.
10-6.
10-6.
11-5.
13-3.
12-4.
Giorgio, la devi finire però, perché mi sento un pochettino come segretario di cosa? Anzi, colonnello nel libro di Sepulveda. Uguale.
Vai tranquillo che vinciamo.
Ok, dai, perfetto. 48 minuti, ancora tanto da dire. Però dai, abbiamo ancora tempo per il rischio a football, ovviamente, per l'ask disturbo, che abbiamo lì un po' di domande fatte dai nostri lettori della chat. Allora, attenzione, rischio a football è una cosa seria. Chat, preparatevi, perché adesso è il momento del quiz. Rischia football. Benvenuti a Rischia Football, il primo quiz prolato. Il quiz sarà condotto da Massimo Buongiorno con l'assistenza di Sabino Ciuffino e testerà la vostra conoscenza prolata. Tre domande, chi prima risponde più punti porta a casa, ogni indizio di mezzi punti a disposizione. Partiamo da 400 punti che diventeranno 200, 100, 50 e 25 con l'ultimo suggerimento. Al quiz può partecipare anche chi ci ascolta in chat, anzi, voi sarete considerati come un unico partecipante, l'unione sarà la vostra forza. Un ringraziamento agli amici di Vox2Box per l'idea e ad Alberto per averla caldeggiata. Allora, lascio la parola a Massimo Buongiorno, aggiungo solo una piccola modifica che ci ha comunicato il notaio. Accettiamo una risposta per concorrente, altrimenti voi cominciate a dire nomi a caso e da sapere di chi parlate per vincere il quiz. Chat, per voi invece scrivete qual è il vostro, la vostra risposta e io sarò, in quanto valletto, sarò l'attore nei confronti del conduttore. A te la linea, Massimo. Non c'è più Massimo.
Massimo,
sì, ma se io parlo con il microfono spento mi sento solo io.
Hai ragione anche te.
Beh, io mi sentivo comunque,
ma anche noi, tutti gli altri no.
No, allora dicevo, esatto, dicevo come ha già anticipato il valente Valletto, piccola modifica questa settimana, 3 domande. Come la volta scorsa si tratta di giocatori e squadra, quindi avremo 2 giocatori e 1 squadra.
Ma possiamo scegliere la 1, la 2 o la 3?
No,
tutte e 3. Tutte e 3. Prima una, poi l'altra, poi l'altra. Ho cercato di mettere gli aiuti in maniera che siano... diciamo importanti ma difficilmente googlabili in poco tempo, quindi partiamo prima con il primo giocatore. Tra l'altro ho scelto un giocatore recente per voi giovani e un giocatore un po' meno recente per noi EVDM, e poi la squadra invece è più recente. Allora, partiamo prima con il giocatore recente. Il giocatore recente che ha giocato 63 partite in NFL con Seattle fra il 2012 e il 2015, Atlanta nel 2017 e Arizona nel 2018 con i Cardinals ha vinto un Super Bowl.
Uscite un nome.
Con Arizona ha vinto un Super Bowl?
Con i Cardinals, esatto.
No, scusate, ha giocato un Super Bowl.
Scusate.
30 ha giocato un Super Bowl.
30 secondi. Chat, sì, anche voi rispondete.
Atlanta, Arizona.
Però non mi torna. Aspetta che devo solo controllare una cosa.
Un attimo, c'è una pausa. Intanto che voi cercate, c'è una pausa.
Stop al tempo.
Ma quindi ha giocato... prima con i Cardinals, poi con i Falcons.
Aspetta, sto controllando una cosa perché credo di aver sbagliato.
Hai guardato Kareem Abdul-Jabbar.
Questo è il bello della diretta. Pensa che io...
No, il Super Bowl l'ha vinto, ma quando giocava con i Seattle Seahawks. Quindi,
perfetto.
Ok. Sì, ricordavo che avesse vinto il Super Bowl, ma ho scritto con Arizona, invece era con Seattle.
Allora, Davide in chat dice Pat Tillman. Io riporto la chat, Massimo rispondi con un sì o con un no.
No.
Ok. Se avete altri suggerimenti in chat, tolto Davide che si è giocato il suo, scriveteli e sarò io da l'attore nei confronti del presentatore. 10 secondi, 9.
Ma quindi 8. L'ordine è Seahawks, Falcons, Cardinals.
Esatto.
7, Robert Alford.
No.
6, 5, 4... 3-2-1-0, primo indizio, i punti da 400 diventano 200.
Allora, il primo indizio riguarda l'NBA, perché un suo omonimo ha giocato ala pivot dal 90 al 2004 in NBA per Nets, 76ers, Hornets e Pistons. Inoltre ha vinto il mondiale in Canada nel 94 insieme a Shaq.
Pivot non lo sentivo da 25 anni.
C'era scritto così. Io sai che la mia...
Coleman.
E il nome?
Derrick.
Ok.
Ce l'abbiamo?
Ce l'abbiamo, cavolo, ce l'abbiamo.
Aspetta, aspetta.
Bravo Ale.
Ho qua, ho quello degli applausi.
Mi raccomando, era per giovani, giusto? 1994.
Che 1994? E il giocatore dal 2012 fino al 2018.
Prima era omonimo di uno del 94. Ah,
che è quello che mi ha fatto vincere.
Quindi 200 punti ad Alessandro. Ok, dai, pronti, pronta chat, seconda domanda.
Allora, la seconda, partiamo con la squadra a questo punto, così lasciamo il giocatore per ultimo.
Seattle Seahawks. Allora, ho vinto?
Come?
Seattle Seahawks.
E manca l'anno.
Ah, come Don Perignon, 52.
Esatto. Non esistevano.
Vabbè,
allora, la squadra ha giocato un Super Bowl negli anni 10.
Facilissimo, dai, facilissimo.
Una Ma squadra... scusa, vuol dire che l'anno deve essere degli anni 10?
Beh, no, sì, no. Se ha giocato il Super Bowl negli anni 10, ah, vuol dire che quella squadra è la squadra che ha giocato il Super Bowl negli anni 10.
Panthers 2015.
Vabbè, ma tu c'hai un culo che finisce più.
Chi è che l'ha detto?
400 punti, grazie al direttore.
Se avete le telecamere che guardano,
cioè, ragazzi, allora così non c'è più gioco, voglio dire. Sbagliate apposta, scusate, voglio dire,
fare un'altra, Massimo,
è tutto un magna magna.
Cioè, questo ha detto Panthers 2015 ed è giusta,
esatto.
Non ho parole.
Su 20, ma c'era una logica dietro.
Sì, si è preparato.
Qual è la logica?
C'è la logica,
no, cioè. Ho pensato alla squadra meno, cioè sicuramente non i Patriots perché era troppo facile, ho detto quella è una squadra un po' meno mal cagata che ha vinto, l'ho sparata.
Una squadra
mal cagata.
Ok.
Ma gli aiuti quali sarebbero stati?
Record regular season 15-1, anno precedente 7-8-1, successivo 6-10. Il numero 50. Il numero 50. Che è il Super Bowl.
Il luogo per Levi's Stadium e finisce per Carolina.
Vabbè, poi complimenti ad Alberto,
eccetera eccetera.
400.
Ma scusa, questi punti qua a chi vanno? Alla chat, a noi o a o
al ad singolo? Alberto, che a te? Te sei a zero, te sei a zero. Punto.
Non posso neanche sfruttare il suo culo.
No. Dai, andiamo con la terza e ultima domanda del nostro
brutta quiz. Cosa che ho detto. Adesso vi voglio vedere, su questa vi voglio vedere.
Dai chat.
È un giocatore degli anni 90
e basta, così, via, dai.
No, beh, dai, devo...
Dai, di almeno... qualcosa, dai, va bene.
Un giocatore degli anni 90 che ha giocato nei Buffalo Bills e nei Denver Broncos.
Non era facilissima questa, Cioè io sono Sabino Ciuffino, non posso rispondere, ma questa è 400... Chi?
Non so se ci ha giocato nei Broncos. Tasker?
No.
Ok.
10 secondi. Chat, se volete rispondete anche voi. 10 secondi al termine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2-1-0, stop, i 400 punti diventano 200 con l'indizio.
Allora, oggi, ovviamente ritirato da un po', è proprietario e fondatore di una grandissima azienda di peanut brittles.
Di?
Peanut brittles. Il croccante, insomma. Il croccante.
Ah, il croccante. Il croccante, voglio dire.
Questo sarebbe l'aiuto. Si chiama
peanut brittles, certo.
Eh beh, perché tu non lo mangi il croccante.
Io sparo uno dei tre giocatori che conosco dei Bills degli anni 90 e dico Andre Reed.
No,
però poteva essere, secondo me poteva essere.
Massimo, è uno famoso o non puoi dirlo? Sì. O la settima riserva?
Ma lui lo conosce, è famoso.
Mike Lodish.
Bravo Sortino.
Giusto, bravo.
Sortino ha googlato, lo dicono tutti.
Perfetto. Io ho cercato semplicemente una cosa. La prima cosa era il peanut brittles.
Vabbè, non si dovrebbe googlare. Perfetto. Allora, abbiamo quanti punti quindi per Emanuele? 200.
Se ha googlato, c'è l'asterisco qua.
Scusa. 100, prendo 100, mi auto di mezzo.
Dai, Perfetto, ok, allora tre domande, abbiamo avuto tre risponditori diversi, la classifica dopo due edizioni di Rischia Football vede Alberto e la chat a 400, Alessandro 200, Emanuele a 200 con l'asterisco, Mauro a 100 e 2 a 0, che voglio dire, neanche questo vi fate.
Cioè, chi a 2? Chi a 2?
2 a 0.
2 a 0 per chi?
0 a 0.
Pareggio?
Sì.
Come baciare sua sorella?
Va bene, perfetto. Ok, possiamo quindi chiudere il Rischia Tutto, anzi Rischia Football. Rischia Tutto, la sigla che sentite in questo momento. Guarda, sigla bellissima, ma lo faremo un giorno, lo faremo quel programma tutto di sigle, lo faremo assolutamente, 5 ore, perfetto, ok, dai.
Comunque non vale, perché io ho googlato Peanut Brittle e non mi viene fuori Mike Lodish nelle prime...
Ma se c'è Peanut Brittle, Bills,
esatto, anche a me è venuto fuori.
Vabbè, allora.
Vabbè, niente, basta, via, va bene così. Faremo poi il notaio, penserà lui a mandare degli energumeni a casa Sortino. Perfetto.
Quale casa?
A tutte, ma anche in Italia. Le mandiamo in tutte, non è un problema, Manuele, guarda, vai tranquillo. Allora, dai.
Non abbiamo problemi a trovare energumeni.
Ma assolutamente, guarda, con tutti i soldi che buttiamo via settimanalmente. Ok, dai, siamo noi in trasmissione e siamo ovviamente nell'ultima sezione della... Scusate il disturbo, che è ormai un appuntamento veramente tanto atteso da tutti, che è la nostra risposta alle vostre domande. Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
È il più atteso solo per la sigla, diciamo.
Assolutamente, assolutamente. Allora, dai, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 domande. Dobbiamo farcela in 8 minuti.
5 minuti.
No, 8 perché siete tanti. Allora, cominciamo. Domanda per tutti. Quindi rispondete tutti. Francesco ci chiede...
Così guadagniamo tempo.
Ovvio. Francesco chiede, ha finito di vedere The Last Dance, la serie di Netflix dedicata a Michael Jordan... E
non spoileratemela perché mi manca l'ultimo.
E all'ultima stagione dei Chicago Bulls.
I Bulls vincono.
No, io devo ancora vedere. Io sono la prima puntata. Devono ancora vincere. Cioè, io sono. Vabbè, che. Cioè, che cattiveria. Francesco ci chiede, e qua dovete essere precisi e tassonomici. Secondo voi, secondo noi, secondo loro e secondo essi. Quale squadra, anno e giocatore scegliereste se doveste immaginare qualcosa del genere sul football? Vi chiamo io, dai, Alessandro.
Non ho capito niente.
Last Dance sul football.
Ah!
Alessandro.
Sandro.
Alessandro.
È nel Waller, eh?
Waller.
Stavo assolutamente parlando come Massimo prima, avevo già fatto tutta la mia chiacchierata. No, dicevo, io direi Brady perché sembra la cosa più vicina a quello che abbiamo visto in Last Dance, quindi Patriots, anche se non c'è nulla che si può avvicinare ai Bulls di Jordan, francamente. E ti direi come anno, io sarei un, non lo chiamerei The Last Dance, ma The Missing Ring, e andrei a vedere quello... La stagione perfetta saltata nell'ultima partita che ben ricordiamo con i Giants.
Alberto.
Io ne avevo parlato recentemente con Emma, secondo me, quindi do lui il credito per l'idea, però secondo me più ci penso più sono i Cowboys del terzo Super Bowl degli anni 90, perché c'è quel mix di crisi dirigenziali, nel senso di rapporti di ego e di forza nello spogliatoio, con Barry Switzer. Ci sono dei personaggi incredibili come Dion Sanders in giù,
e insomma, poi sono gli anni 90, squadra iconica degli anni 90, quindi sarebbe anche nello stesso spazio temporale.
Emanuele.
Allora, come ha detto Alberto, non abbiamo discusso in altre lidi. Un altro team che avevo in mente erano i Broncos del Super Bowl 50, perché in Last Dance c'è proprio questa la sensazione di disfacimento. È proprio l'ultimo anno che stiamo insieme, e anche l'ultimo anno per i Broncos è l'ultimo anno di Manning, e poi praticamente l'anno dopo è stato quasi un libera tutti, Ware è andato via, eccetera eccetera. Quindi potrebbero essere sia i Broncos del 50, del Super Bowl 50, stessa cosa per i Broncos del 97-98, perché poi anche lì si ritira Elway, poi Sharp va ai Ravens, c'è tutta una questione di forti caratteri. Se devo pensare invece ai Patriots, mi manca il carattere proprio che, non dico il bullo, però mi manca, potrebbe essere Gronkowski, però mi manca quello che proprio attira l'attenzione oltre a Brady, mentre in Last Dance è proprio un mix dove c'è di tutto, quindi mi manca il Rodman per i Patriots, quindi non li considero, ma considero i Cowboys lì.
C'era Randy Moss, che non era proprio un caratterino leggero.
Quello del 2007, sì.
Ok, sì. Dai, Giorgio.
Per variare, forzandolo un pochino, io direi gli Steelers del 2017. Più che altro per capire cosa è successo esattamente tra Ben, Antonio Brown e Bell.
Massimo.
Ma allora io, giustamente a me piace molto la storia, quella anche un po' più antica, a me piacerebbe vedere un documentario fatto per bene su Paul Brown e Cleveland Browns, anni 50 fino al 63, quando Paul Brown lascia la squadra da lui creata e ne va a creare un'altra.
L'ho licenziato.
Sì.
Marco e poi Mauro a chiudere.
Però premesso che, come diceva qualcun altro, non c'è niente di paragonabile a livello di AD, di ultimi giri, eccetera, eccetera. Invece a me piacerebbe una panoramica di 10 anni sugli anni 70 dei Raiders, ma non perché è la mia squadra, ma perché era una cozzaglia di delinquenti e di gente veramente poco raccomandabile, che nonostante durante la settimana o durante l'anno ne facesse di ogni, però quando andavano in campo vincevano, e insomma in quel periodo veramente era just win baby e basta. Quindi va solo per vedere questi retroscena qui, che secondo me quelli dei Bulls sono robetta per bambini.
Poi Al Davis sarebbe perfetto per, esatto, questo tipo di documentario.
È bello arrivare per ultimo quando ti hanno già spoilerato quasi tutto. Allora, premesso che A, non parlerò di Dolphins, B, io vorrei tanto che prima o poi un servizio di streaming serio mettesse online tutti quanti i documentari della serie 30 for 30 di ESPN, perché sono uno più meraviglioso dell'altro. E C, è ormai è banale dire Brady e Patriots, ma come ci dicevamo anche fuori onda prima di iniziare la puntata, credo che la vera storia di Patriots potremmo capirla e assaporarla solo tra un po' di anni, quando veramente sia Brady che Belichick saranno arrivati a fine carriera e quindi sarà storia. A me piacerebbe, come documentario in sé, qualcosa sui Pittsburgh Steelers degli anni 70. Mi riallaccio un po' al discorso di Marco sui Raiders, sui vecchi Raiders, ma gli Steelers degli anni 70 erano veramente una squadra pazzesca, una cosa veramente pazzesca, in un'epoca completamente diversa e inimmaginabile rispetto al football di oggi. Ma comunque, restando al tema The Last Dance, la prima cosa che mi viene in mente è l'ultimo anno di Brett Favre.
Perfetto, grazie Mauro. Rimani là che facciamo Snake, perché Riccardo ci chiede quale squadra sceglieresti quest'anno per la serie TV All or Nothing, che è una serie che segue una squadra nella training camp durante la stagione, con molti dietro le quinte. Quindi vi chiedo, Riccardo, vi chiede quale ambiente o spogliatoio vi incuriosisce così tanto da volerlo vedere in ripreso dalle telecamere. Mauro.
Ha detto che io non cioè, preferisco Hard Knocks, che tra l'altro è venuto pure prima, e All or Nothing è stata un po' una scoppiazzatura, tipo
sì, uno o l'altro.
Allora, battute a parte, credo che quest'anno sarebbe divertente vedere Tampa Bay.
Ok, Marco.
Patriots.
Di quest'anno parliamo sempre, ragazzi.
Sì, sì, okay. Sì, no, voglio vedere come, voglio vedere su, come sì. Ne vengono fuori.
Ok, dai, Massimo Giorgio.
Marco mi ha fregato la squadra, perché anch'io vorrei vedere i Patriots come reagiscono.
Ma c'è posto, vieni.
Ma sì, dai.
Abbiamo fatto il bandwagon.
Io invece dico i Packers, perché voglio vedere Rogers Love.
Emanuele Alberto Alessandro.
Io voglio vedere i Texans. Io voglio avere, perché se l'avete detto sì, belle, però fino a, se c'è solo Rogers mi manca. Voglio sapere il GM che cosa sta combinando, il GM / allenatore, cosa combina la dirigenza Texans.
Ninjata epocale di Ema, c'avevo pronto io i Texans, quindi Texans.
Io invece vado con i Ravens.
Con i, scusate?
Baltimore Ravens.
Baltimore Ravens, perfetto. Allora, Davide, una domanda a cui facciamo rispondere Emanuele come primo, se poi qualcuno ha qualcosa da aggiungere è il benvenuto. Davide chiede: ma perché agli occhi del mondo noi Broncos siamo messi così male? Ho letto da molte parti che ci danno come spacciati in division e contendenti a scegliere tra le prime 10 al draft del prossimo anno. Emanuele, poi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa è il benvenuto.
È una domanda che mi sono fatto spesso io, e la giustificazione che do è una questione di mercato. Molto spesso i vari media hanno delle scuole di riferimento. Vedi che ogni volta, se vai su Fox Sport, vedi sempre che parlano di Cowboys, che parlano della, vedono ogni tanto, per quanto ci sia Mahomes, ogni tanto parlano di Chiefs, perché ovviamente l'MVP, ma prendono sempre Aaron Rodgers, prendono sempre quello che crea una storia, qualcosa che crea una, tra virgolette, polemica. I Denver Broncos non fanno polemica, e quindi sono trattati peggio dai media. Questo cosa comporta? Che meno persone guardano le loro partite, e quindi hanno una sensazione, hanno quasi un bias: se non sei famoso vuol dire che non sei forte. E mi viene a pensare come comparazione è che parlano tanto dei Giants, per quanto sia, non mi ricordo il record che hanno fatto quest'anno, 5-11 credo, parlano invece pochissimo dei Jets, perché c'è proprio una questione di mercato. Siccome vedono meno partite, pensano che sia diverso. Secondo me i Broncos hanno fatto invece un ottimo off-season, e non dico che si giocheranno in division, perché i Kansas City sono forti, però comunque l'anno scorso sono arrivati secondi in division, quasi a pari merito con i Raiders. Adesso non mi ricordo se sono 7-9, 6-10, adesso non mi ricordo quanto hanno fatto. È una cosa, c'è un sacco di gente che certe volte non come si chiamano, dei presentatori, dei opinionisti televisivi, che certe volte parlano per quasi sentito dire, senza avere la cognizione di quello che stanno dicendo, quindi lasciateli perdere.
Ok, qualcuno sa aggiungere qualcosa? 1, 2, 3, 4, 5.
Posso aggiungermi al ranto di Emanuele? Io credo che i motivi possano essere due. Il primo, vediamo come va il secondo anno di Locke. Il secondo è quello che su cui abbiamo sbattuto il naso anche noi facendo i pronostici. Qualcuno ce lo deve avere un record perdente. Cioè, voglio dire.
Ok, perfetto. Allora, Marco C. chiede ad Alberto in primis, e poi dopo a tutti gli altri a seguire, la differenza di compiti e caratteristiche tra gli outside linebacker schierati dallo strong side e quelli schierati dal weak side. Alberto, devi farcela in un minuto. Auguri.
Usti. Vabbè, innanzitutto, se ti riferisci a questo, stiamo parlando di una 3-4 molto probabilmente, e
La premessa fondamentale è che le difese stanno cambiando seguendo schemi molto più ibridi rispetto al passato, quindi queste differenze sono molto meno marcate di un tempo. Ho visto un'intervista a Leighton Vander Esch, che è il linebacker centrale dei Cowboys, in cui diceva: sì, ma ormai tra Mike e Will non c'è differenza, siamo X sul campo che sanno fare tutte le cose che ci vengono chieste. Detto questo, la differenza solitamente è quella che sullo strong side lo chiamiamo Sam, e Sam generalmente deve essere un pochino più fisico, perché sullo strong side, che è quello dove c'è il tight end, spesso si corre, quindi immaginati un giocatore un pochino più grosso e un pochino anche più a suo agio in coverage, perché se quel tight end, anziché bloccare la corsa, poi va a correre una traccia, andrà a correre probabilmente sul lato di quel linebacker, mentre quello opposto spesso viene chiamato Jack normalmente, ed è essenzialmente il pass rusher principale. Poi ad esempio, se pensi a Von Miller, che invece è un Sam principalmente, anche qui le differenze sono abbastanza sfumate, però di solito quello sul lato debole è quello che è primariamente un pass rusher e poi tutto il resto. Massimo, se ho detto qualcosa di sbagliato, catechizzami pure.
Ma no, in linea generale direi che è corretto quello che hai detto. L'unica cosa è che si può giocare, cioè linebacker weak side e strong side va benissimo sia nella 3-4 che nella 4-3.
Sì, sì, però ha detto sì. Outside linebacker io li intendevo come primariamente edge rusher, mentre gli altri magari chiamavano off-ball linebacker. Sì.
Ok, ok.
Ah, è vero che ormai edge rusher è diventato il nuovo ruolo.
Esatto.
Che quando io ero giovane.
Grazie a Dio. Permetto di dire.
Perché?
E ancora Madden non si è ancora adeguata, no, ma grazie a Dio finalmente.
C'è una confusione gigantesca, perché poi quando vai a parlare dei defensive end, cioè sono quelli della 4-3 che sono edge rusher, sono quelli della 3-4 che invece sono delle vie di mezzo con il defensive tackle, cioè c'è una grandissima confusione a livello di nomenclatura, quindi se iniziamo a chiamarli edge rusher facciamo un favore a tutti.
Sì, no, il problema è che poi dopo bisogna essere... sono d'accordo.
Il problema è che poi ci devono calcolare i soldi del contratto.
Esatto.
Sì, poi fa anche il chitarrista per gli U2, quindi...
Ha fatto anche il lottatore nella WWE.
Anche.
Okay. Un talento poliedrico questo edge.
Questo edge.
Mamma mia, va bene.
Di tutto di più.
Massimo.
Comunque, direttore, se prego. Ricorda, ne abbiamo parlato in uno dei su Addon Magazine un mesetto e mezzo fa.
C'era un articolo, vero? Sì, che abbiamo pubblicato sulla 4-3-3-4. Esatto. E quindi... Marco, puoi dare anche a leggerti l'articolo. E, un altro Marco, una domanda che io ho segnato per Massimo. Marco ha scoperto, perché all'epoca lo seguiva l'NFL, Kurt Warner, e lo ha stregato. E nonostante i Super Bowl giocati, quello vinto, il titolo di MVP, il fatto di essere un Hall of Famer e i record che ha fatto della sua carriera nell'NFL, non viene mai menzionato, secondo Marco, quando si parla dei più grandi quarterback. Lui chiede perché questo, perché siete parlando di Brady, Montana, Marino, eccetera eccetera, ma lui non viene quasi mai menzionato. Cosa gli mancava rispetto a questi ultimi, Massimo, e poi ovviamente tutti quelli che si vogliono aggiungere?
Ma secondo me più che cosa gli mancava, bisogna considerare che ha avuto diversi blackout in carriera. Blackout nel senso di ha avuto due infortuni quando era a St. Louis, infortuni piccoli ma fondamentali per un quarterback, che frattura le dita della mano con cui lancia, quindi ovviamente non poteva più giocare fino alla guarigione. Quando è rientrato dal secondo infortunio c'è stato il dualismo con Mark Bolger, ha avuto un po' di ostracismo da quello stesso Mike Martz che l'aveva creato dal nulla, e quindi è andato a New York dove sì e no, così, quindi ha avuto diciamo una carriera molto con molti alti e bassi, qua bisognerebbe parlarne per un bel po' per capire perché gli alti e bassi a volte non erano dovuti soltanto al suo al suo gioco, diciamo, alla sua produttività, però vabbè, si è scontrato un po' anche con coach, allenatori, eccetera, e poi ha avuto una seconda giovinezza in Arizona con i Cardinals, dove è tornato a giocare un Super Bowl. Però ecco, secondo me avrebbe avuto tutte le caratteristiche per essere ricordato come uno dei più grandi nel suo ruolo, però effettivamente ha avuto una carriera in cui ci sono troppi buchi neri rispetto a quelli di un Dan Marino o di un Joe Montana o di un Tom Brady.
Io, qualcuno qualcosa da aggiungere?
Con tutto che comunque la sua giacca crema ce l'ha,
Sì, infatti. certo.
Per cui,
io ritorno al discorso di mercato. Ha giocato a St. Louis in Arizona.
Allora, tu non puoi ninjare il direttore, però ti faccio finire.
No, direttore, non la ninjo.
Finisce il giocamento e poi ci aggiungo un'altra cosa. Io,
no, che ha giocato un anno ai Giants, però
è giocato una parola grossa.
No, nel senso, ha giocato in mercati molto più piccoli rispetto ai 49ers, rispetto ai Giants, nel senso, quando ha giocato per davvero, rispetto a un giocatore davvero, o a Green Bay, e quindi, o ai Dallas Cowboys, quindi la percezione con cui viene ricordato è diversa. È tutto meno una questione di percezione dovuta al mercato. Se se ne parla di meno, nella mente degli altri, significa che è meno forte, cosa che in realtà non era.
Però Miami e Denver non è che sono gran mercati, adesso diciamo le cose come stanno. Nell'ottica degli Stati Uniti d'America, né Miami né Denver sono gran mercati.
Dipende il periodo, nel senso,
Indianapolis.
Dipende sempre il periodo. Secondo me quello che gli è mancato è stata la costanza nell'essere forte 2-3 anni di
fine.
Mancando la costanza, a un certo punto manca l'interesse. Mancando
ha
l'interesse,
avuto una carriera che non è durata come quella di altri ed è stata un po' più altalenante di altri, anche che le fiammate siano state di livello.
Le fiammate sono di livello altissimo, non lo metto in dubbio.
E sono quelle che gli hanno valso l'Hall of Fame.
Assolutamente.
Beh, il mio ragionamento era più sul laterale che non legato proprio a Kurt Warner, ed era legato al discorso anche dalla domanda precedente sui Broncos. Non facciamo finta di non sapere come funziona il meccanismo dell'informazione in tutto il mondo. Cioè, si parla di quello che ti può portare, nel caso di televisione, ti può portare ascolti, nel caso di riviste o quotidiani, di quello che ti può portare lettori, e non dico che sia giusto, però alla fine se fai parte di un mercato grosso televisivamente e mediaticamente in generale, ci sono più possibilità che parlino di te che non se fai parte di un mercato più piccolo. Quindi secondo me il discorso di Denver in linea proprio generale, e di Warner per un discorso comunque che ha messo insieme una mancanza di continuità e giocare anche in mercati meno piccoli, hanno un grosso valore, e secondo me lo hanno molto più oggi rispetto a 20 anni fa, dove i mercati piccoli rimanevano piccoli, però c'era probabilmente una copertura un po' più generale di tutto. Adesso invece, con questa ultra specializzazione, secondo me, dove c'è più possibilità di avere lettori, acquirenti, sponsor, si parla di più di qualcosa, dove ce n'è meno se ne parla meno. Quindi a volte questo è il discorso collegato, per esempio, prendo i Broncos per dire la domanda di oggi.
Però una cosa che aveva Warner e che altri che hanno giocato magari in posti meno, diciamo, rinomati, di meno mercato, lui comunque aveva la sua storia che aveva colpito tutti quanti, del ragazzo che lavorava agli alimentari, che ha giocato nella Arena Football League, ha giocato nell'NFL Europe e che poi è diventato quello che è diventato. Quindi lui aveva anche questo vantaggio in più, secondo me, rispetto agli altri, di avere una storia un po' da Cenerentola, che quindi l'ha un po' più esposto, nonostante giocasse magari in posti non sulla bocca di tutti i giorni.
Perfetto. Giorgio, tu ovviamente, che tifi una squadra che fa parte di un grande mercato, sei d'accordo?
Assolutamente sì, è evidente che c'è una grande attenzione mediatica.
Perché voglio dire, cioè, Cincinnati è il mercato primario, voglio dire, degli Stati Uniti.
Assolutamente, io dubito che la maggior parte degli analyst su NFL Network abbiano visto una partita di Cincinnati Bengals negli ultimi 3 anni.
Beh, ma quello neanche te.
purtroppo ne ho viste tutte.
Ma come? Non eri a guardare i film cecoslovacchi con i sottotitoli in tedesco?
Kazaki,
scusa.
Cambia tutto, Eva, cambia tutto. Perfetto. Vedrai. E con il film Kazaki con sottotitoli in lingue armene chiudiamo questa 11ª puntata, anzi 11ª, come si diceva all'epoca della mia gioventù. Scusate il disturbo, Off Season Edition. Siamo rimasti dentro 1 ora e mezza. Allora, prima di salutare chi mi ha fatto compagnia, un ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno seguito live, un ringraziamento a tutti quelli che ci ascolteranno durante la settimana, quindi quando è. E i prossimi appuntamenti sono giovedì con podcast verso dopo, in mezzo il draft, che sta analizzando tutta la situazione post-draft delle varie conference e delle division per puntata. Voi del bootleg domani, giusto? Anche voi del
noi
bootleg.
Siamo domani,
quindi domani o martedì, anzi, perché non sappiamo quando ci ascoltate, trovate online The Bootleg con Emanuele e D'Alberto.
Noi adesso, di cui poi non siamo già in onda da ieri, con una puntata già specialissima cross con i New England Patriots con Francesco di Patriot Train.
E come ci ha prima detto Alessandro, Purple Valla lo troverete online da venerdì, giusto?
Scusa, com'era?
Sono stato bravissimo. Quando sono professionale, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Quando voglio essere serio. Allora, ci mancano da salutare, che non hanno parlato, Giorgio.
Un saluto a tutti, ecco. Grazie.
Poi Alberto.
Alla prossima.
E Massimo a chiudere.
Ci sentiamo la prossima settimana, sperando che non mi ningiate di nuovo le 3 domande di Schia Football.
Andiamo difficili settimana prossima.
Massimo, io per settimana prossima chiederei a Google di sospendere il servizio nei 10 minuti.
Ma non c'è problema.
Potrebbe essere un'idea.
Farò domanda in carta bollata, come si suol dire. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie ancora per l'ascolto, a settimana prossima.